Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti, venerdì 8 marzo ed è di nuovo Poltronissima. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Una nuova puntata di Poltronissima, oggi è davvero speciale.
Molto speciale.
Quindi cominciamo subito a salutare tutti gli amici che ci stanno ascoltando sulle onde web, vero Maxone?
Infatti di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E poi salutiamo gli amici di Radio Stonata sulle onde di www.radiostonata.com. E poi salutiamo la nostra regia, oggi abbiamo una regia fantastica, Samuele in regia, grazie.
Ciao Samusa,
che anche oggi ci accompagnerà in questa bellissima esperienza di grandi emozioni.
Molto
e qui
grandi.
Anche abbiamo tutta la parte insomma legata al video attraverso Fabrizio e questo ci fa moltissimo piacere. Devo dire come sempre ringraziamo l'istituzione che è il Politecnico in via
Assolutamente,
Boggio
Luca.
65A che ci permette tutto questo di arrivare attraverso la corda delle emozioni, della cultura, della ricerca, ma non solo. Oggi una puntata Maxone veramente molto molto bella.
Beh, molto speciale
Luca. Sì, ne siamo molto felici, molto emozionati di questo. Intanto facciamo tutti gli auguri a tutte le donne che ci stanno ascoltando.
Assolutamente.
Perché oggi è una giornata importante. Parleremo di Just a Woman I Am, di questo grande evento che c'è stato nello scorso weekend, questa camminata corsa, e poi del grande evento teatrale che si svolgerà lunedì 11 marzo al Teatro Carignano di Torino.
Bravissimo, quindi veramente un filo rosso di emozioni che ci ha accompagnato dalla camminata fino a teatro.
E siamo molto contenti di questo. E allora io direi, se la nostra regia ci agevola con il jingle, presentiamo
certo
i nostri ospiti.
Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
Oggi a Poltronissima abbiamo veramente un palco d'eccezione. Siamo
felicissimi. Bellissimo, sì.
Perché
molto
veramente
felice.
Siamo riusciti a riunire insieme le varie istituzioni territoriali, quindi il Politecnico, l'Università di Torino e il CUS, il Centro
sì.
Universitario appunto Sportivo, con grandi esponenti. Quindi io partirei subito presentando il magnifico rettore del Politecnico di Torino, il professor Guido Saracco. Benvenuto Guido.
Grazie.
Poi
Luca,
la vice rettrice per la qualità, il welfare e le pari opportunità, la professoressa Claudia De Giorgi. Benvenuta Claudia.
Grazie a tutti.
E poi Maxone proseguiamo.
Proseguiamo con l'Università degli Studi di Torino, col professor Alessandro Perissinotto del Dipartimento di Studi Umanistici.
Buonasera a tutti.
Benvenuto Alessandro.
Ed infine Andrea Ippolito, il direttore generale del CUS, il Centro Universitario Sportivo.
Buonasera a tutti.
Che bello.
Buonasera a voi.
Noi siamo felicissimi perché intanto grazie di aver accolto questo invito e soprattutto grazie di creare questa sinergia importante, perché ne abbiamo bisogno a livello di territorio, a livello
sì.
di soprattutto istituzioni universitarie e di centri sportivi come in questo caso.
Per è una vera occasione per tutti quanti di ascoltare
sì.
dalle vostre voci quale sarà anche il futuro di questo territorio e delle persone che lo abitano.
E io partirei subito, insomma il rettore non
Beh,
capita
certo.
di averlo tutti i giorni qui con noi.
No, guarda che rischi che capiti spesso.
Che bello. Questo ci fa piacere.
Abbiamo fatto una delega per la cultura e comunicazione che non c'era prima e vogliamo assolutamente spingere su questo tasto.
È vero.
Sai
vero.
Che potrei venire qua a fare Good Morning Politecnico ogni lunedì mattina presto.
Questo noi ci fa piacere. Devo dire anche i ragazzi di Ingegneria
sì,
del Cinema
sì.
sono molto contenti e molto emozionati oggi, Guido, assolutamente.
Ottimo.
Io partirei subito da un connubio che mi piacerebbe che tu ci raccontassi. Cioè in qualche
Bravo.
Modo la formazione e la ricerca sono fondamentali per creare una grande sinergia sul territorio, ma non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Come pensi che si possa realizzare questa sinergia sempre in maniera forte e preponderante? Cioè quali strumenti secondo te possono essere utili per poter in qualche modo sempre improntare il tutto all'efficienza, all'efficacia e all'ottimizzazione?
Wow.
Una parola è l'impatto, perché il nostro nuovo piano strategico punta a quello, si chiama Polito for Impact
sì.
e in analogia all'università ci stiamo ponendo il problema di come generare un impatto innanzitutto sul nostro territorio sì. di riferimento, ma più in generale nel paese che ci finanzia per oltre la metà dei fondi che pagano i nostri stipendi.
Sì.
Beh, Io sono per un'università che esce dalla Turis Eburnea, dell'eccellenza, e cerca di produrre un risultato in un terreno, quello della società di oggi, sì, che è estremamente sfidante. Sì. Non ci sono più tanti punti di riferimento, il lavoro va reinventato completamente. E noi ci siamo, l'abbiamo presentato nell'inaugurazione dell'anno accademico e lo trovate sul sito del Politecnico, www.pianostrategicopolito.it. In sostanza, guarda, formazione e ricerca sono la prima e la seconda missione, si suol dire, di tutte le università. A queste si è unita una terza missione, che è il trasferimento tecnologico, ma anche quello che stiamo facendo in questo momento, cioè la condivisione della conoscenza per far sì che la gente fuori da queste mura conosca un pochettino di più delle problematiche che la attanagliano e magari intraveda attraverso l'università delle soluzioni. Noi inoltre, formando le nuove generazioni di professionisti, attraverso loro generiamo prima di tutto impatto. Io penso che la cosa più importante siano le persone che danno vita all'università. Dobbiamo metterle in condizione di lavorare. E venendo al tema di oggi, 8 marzo, festa della donna, la prima cosa che dobbiamo dire è che nelle discipline politecniche, in particolare quelle legate all'ingegneria, ci sono troppe poche donne, sia a livello di studentesse, sia a livello di docenti e ricercatrici.
È vero. Infatti poi su quello ne parleremo insieme a Claudia, perché c'è un bellissimo evento che è partito oggi e ancora domani continuerà. Sì. Io però, insomma, visto che abbiamo, come dire, Andrea Ippolito qui in rappresentanza del CUS come direttore generale, vorrei parlare un po' intanto di questo evento, di questa camminata corsa che ha avuto un successo pazzesco la scorsa settimana. Cioè, quante iscrizioni ci sono state, Andrea?
Ma guardate, devo dire che in generale io sulla parte, diciamo, eventi sono sempre abbastanza tiepido. Preferisco sempre, come dire, i progetti un pochettino più strutturati, che secondo me lasciano, come dire, qualcosa di più importante sul territorio. Ma questa volta devo dire che è stato veramente entusiasmante. Sono state circa 20.000 le iscrizioni, ma a prescindere da questo, quindi in grandissimi numeri, solo per la corsa camminata, poi tutte le altre persone che hanno invece animato già il villaggio della prevenzione il sabato e tutti gli altri stand delle associazioni durante la giornata, quindi non saprei dare i numeri, ma certamente sono molti più del doppio di questi, e quindi è stato straordinario. Ma lo straordinario, a prescindere dalla partecipazione, è stato il clima che si è creato, perché le persone erano veramente raggianti, entusiaste, solo energia positiva, che ha trasformato veramente questa giornata in un momento di festa straordinario. È stato veramente entusiasmante questa volta, credo di tutte le edizioni questa è la sesta. Questa è stata la migliore. Devo dire che anche il tempo ha giocato il suo ruolo importante, perché avevamo 22 gradi, però insomma è stato veramente molto bello, molto bello. In un momento come questo complicato, vedere la gente così felice, in grado di condividere questo momento di gioia, è stato particolarmente bello.
Infatti è bello lo sport, il fatto che uomini e donne possano essere insieme, uniti da questa anima, portare avanti degli ideali molto importanti.
Sì, ideali, valori, ma anche condivisione. Sì. Quella corsa camminata è stata una gara, ma una gara di solidarietà, cioè per raccogliere dei fondi a favore della ricerca universitaria.
Vero.
Ed è stato un momento bellissimo. È un momento bello anche pensare di regalarsi del tempo per fare delle cose per se stessi, quindi per fare dell'attività motoria. Ed è bello, come dire, pensare che si possa dare un contributo personale di privati anche alla ricerca. E questo
è vero.
Ci piace molto. Connubio.
Sì.
Tra l'altro, questo evento Just a Woman I Am porta anche un po' quella che è l'eliminazione, diciamo, della violenza di genere. Questo piace. Quando si parla di eliminazione di violenza di genere, non posso che guardare la nostra bella Claudia, che insomma
è
anche il suo ruolo che è un ruolo complicato, intenso, mette insieme questi tre elementi: la qualità, il welfare e le pari opportunità.
È vero.
E quindi, insomma, quanto è importante eliminare questa proprio differenza di genere, Claudia? Quanto è fondamentale?
La differenza di genere non si elimina, prima di tutto. Più che altro si può valorizzare la diversità.
Okay.
E si possono, e questo è uno dei grandi principi su cui mi muovo, non da sola, perché io ho una grandissima amica, Arianna Montorsi, che è referente proprio alle pari opportunità, ed è con lei che ci muoviamo proprio nel solco di questa nuova sensibilità alla diversity, e su cui partiremo presto per andare a progettare quello che sarà proprio il Gender and Equality and Diversity Plan, così sulla scia delle grandi università tecniche europee, che tra l'altro a breve si confronteranno qua a Torino. Le avremo ospiti al Castello del Valentino il 28 e il 29 marzo. Il 29 marzo avremo un grande workshop dedicato proprio al Implementing the Equality Plan nelle università STEM, cioè le università proprio dedicate alle discipline tecniche. Avremo delle grandi ospiti, delle rettrici, delle funzionarie di alto livello della comunità europea, che ci aiuteranno a trovare una strada integrata e comune proprio con le altre università, per far sì che anche noi sulla scia appunto di questa rete CESAER diventiamo i paladini, dopo essere stati, dopo aver imparato qualcosa da queste università che sono un po' più avanti di noi, diventiamo appunto i paladini, le paladine, e possiamo portare questi valori alti nella nostra bandiera politecnica. Quindi questa è già una grande occasione di parlare di diversity e di quindi parlare di questo valore che potrebbe andare in qualche modo ad arricchire il set già così di alto livello del nostro Politecnico, anche nelle presenze sul fronte delle presenze di studentesse, quindi di ragazze di ingegneria, per far sì che anche queste aree della conoscenza possano in qualche modo arricchirsi ulteriormente del pensiero femminile nel confronto appunto con giovani studenti maschi, che in qualche modo si possa appunto pensare di arricchirsi nelle progettualità, nei modi in cui si possono affrontare le situazioni. E quindi su questo potremo parlare a breve anche dell'iniziativa di cui hai accennato prima, relativamente proprio al hackathon che abbiamo lanciato oggi. Esatto, ne racconteremo. Invece per quanto riguarda il concetto della violenza di genere, è stata una delle, proprio per la giornata dedicata al no alla violenza, abbiamo realizzato con la consigliera di fiducia un filmato in cui la nostra consigliera di fiducia Rianna Henriquez si faceva appunto conoscere a tutti, e quindi l'abbiamo passato sul nostro sito web, nei monitor dei corridoi del Politecnico, proprio per far sì che si potesse diffondere questa comunicazione, quindi la conoscenza anche dei servizi che mettiamo a disposizione di tutto il personale degli studenti, per andare non soltanto a denunciare eventuali molestie, ma anche per andarsi a confrontare rispetto a problematicità e rapporti personali. Un servizio che è molto utile, che è fornito anche in stretta connessione con il nostro CUG, che è il primo ente sperimentatore di tutte queste attività, che anche in questo caso è da ringraziare, in particolare nella figura della sua presidentessa Cristina Coscia, e con cui lavoriamo sicuramente sempre molto a stretto contatto. Comunque insomma, queste visualizzazioni sono state numerosissime, le visualizzazioni di questo filmato della consigliera Rianna Henriquez, perché nel giro di un giorno abbiamo già superato le 1000 visualizzazioni. E quindi, al di là del fatto che speriamo che quindi il suo servizio non sia così necessario, è importante comunque invece sapere che c'è.
Assolutamente, ma infatti c'è poi l'idea di realizzarne un altro, se ne avevamo parlato. Devo dire, oggi parleremo di tante tematiche, e c'è anche la musica che ci accompagna.
Assolutamente, la musica la fa da padrone.
Delle canzoni del cuore dei nostri ospiti,
vero.
Io partirei con la prima.
Quella di Elvis Costello, She.
Poi vi diremo chi
vi diremo dopo.
Vai, regia.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty
it in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio.
Rieccoci in studio.
Devo dire, questa canzone è bellissima. Oggi 8 marzo, Just a Woman. Vero. I Am, e veramente evochiamo la donna.
Sì.
E volevo chiedere al magnifico rettore come è mai cosa rappresenta questa canzone.
Ma è semplicemente la canzone della mia storia, insomma, quella importante.
Bello,
perché ha portato a due figli splendidi.
Ah.
Devo dire che è una canzone, la cantava Aznavour.
Sì, è vero, sì, è vero, lo dicevo
ieri.
Mi
sembrava troppo antico come riferimento.
Ha cantato anche Laura Pausini, devo dire.
Sì.
Quindi vedi che alla fine...
Sì, qualcosa faceva lui e non she.
Sì.
No,
va bene, dai, devo dire,
sì,
bello.
Sì.
Questo
e chissà
piace.
Che un giorno magari ce la canti proprio anche il magnifico rettore dal vivo.
Sì, assolutamente. Dovete prepararmi a dovere.
Perfetto, perfetto.
Devo dire, quando si parla di Just a Woman I Am, abbiamo parlato, sì, della camminata corsa, però c'è un evento.
C'è un bellissimo 11 evento.
11 marzo, un evento fantastico al Teatro Carignano di Torino.
Sì.
Con la presentazione da parte dell'attrice Laura Curino, però i testi e la regia sono condotti,
bravo,
magistralmente dal professor Alessandro Perissinotto, che è oggi qui. E devo dire, intanto, Alessandro, c'è tanta attesa per questo evento, dove tanto le prenotazioni sono
andate,
hanno
oltre,
in tilt tutto.
No, non diciamolo troppo forte, che poi scoraggiamo la partecipazione. Pensano che sia tutto inaccessibile. No. Interveniti numerosi, come si dice, in questi casi.
Sì.
Sicuramente ha destato molto interesse questa iniziativa, che mescola spettacolo,
sì,
e grande spettacolo, non la parte che ho scritto io, ma la parte che interpreterà Laura Curino. Ci sarà della buona musica,
sì,
i temi sono gli stessi che hanno animato la camminata, quindi la prevenzione, la salute della donna, sono gli stessi temi che poi al Politecnico e all'Università di Torino si studiano in maniera molto approfondita, ma che per una sera usciranno dalle aule universitarie e popoleranno un palco. Lo popoleranno con delle storie raccontate da Laura Curino, lo popoleranno con delle canzoni, perché chi ci ascolta lo sa, intorno al tema del cibo, della donna e del corpo sono state scritte delle bellissime canzoni.
Vero.
Lunedì reinterpreteremo queste canzoni in chiave jazz.
Sì.
Ci sarà Silvia Carbotti con,
sì,
i Bluebirds in the Sky. La voce di Silvia è bellissima. E Silvia però è una dottoressa di ricerca,
sì,
in scienze dell'educazione, quindi il legame con la scienza abbiamo voluto mantenerlo anche nella musica. E poi a sperimentarsi nella qualità di, proviamo una crasi, profattori, professori, attori, saranno sei docenti, parte del Politecnico,
sì,
parte dell'Università di Torino, che faranno in versione liofilizzata una lezione.
Questa mi è piaciuta.
Ma poi magari avremo occasione di riparlare di cosa significa liofilizzata, che non significa affatto né banalizzata,
no,
né volgarizzata.
Sì.
Sarà un esperimento, ci metteremo tutti alla prova. È la mia prima regia teatrale, quindi...
Io ho letto il copione, ho visto le prove, devo dire...
Sei avvantaggiato, Luca.
Sì, no, ragazzi, ovviamente c'è segreto fino all'ultimo.
Assolutamente
dire,
sì.
È bellissimo, molto anche, come dire, intenso, emozionante e coinvolgente. Cioè, si riesce a parlare di tematiche forti anche con il sorriso, e noi ne abbiamo veramente bisogno come comunità generale.
Vero.
Questo è bello, bello.
Grande emozione.
Parlando di comunità, io chiederei,
bravo,
al nostro magnifico rettore,
ah beh, certo,
quanto è importante sentire questo senso di appartenenza.
Beh, sentirsi proprio appartenere a una comunità.
Beh, è importantissimo, perché è quello che ti butta giù dal letto a venire all'università a fare il lavoro più bello del mondo. Hanno fatto di tutto per farlo perdere a noi, ai, sì, tecnici, agli amministrativi, con una iperburocratizzazione dell'università che non ricordavo da tanto tempo. Ormai sono quasi 30 anni che frequento, però devo dire che recentemente questa è assurda a un livello di assurdità, devo dire. Stiamo cercando di fare il possibile, sì. Ci sono dei buoni segnali da Roma in arrivo, sì. Sulla semplificazione. Sì. Poi, guarda, una volta che tu riesci a fare con serenità il tuo lavoro senza l'oppressione di avere sempre una lente di ingrandimento addosso, riesci a prendere responsabilità in quello che fai, appassionarti, perché oggettivamente è difficile trovare un posto così bello dove lavorare.
Sì. Vero.
Vero.
Bisogna dirlo.
Cito
così
un...
che ti coccola anche così, diciamolo, perché
sì,
coccola.
Perché ti coccola, sì.
Cito Giovanni Vincenzo Fracastoro, sì. Un docente che da due giorni non è più con noi, sì. Nel senso di ruolo, ma sì. È sempre con noi, nel cuore e nella mente, vero. Che ha detto, guarda... voi studenti mi avete riempito la vita, perché voi siete sempre uguali, siete sempre giovani, e sì. Quindi fate sentire la cronia. Ogni volta che andavo a lezione li vedevo sempre giovani, mi tenevano giovani, mi mancherete moltissimo.
Sì.
Sì, sì, avere veramente le chiavi del futuro davanti a te ed essendone responsabile, sì. Mentre insegni è la cosa, sì. Più importante. Poi noi ci divertiamo molto a fare ricerca, a scoprire cose nuove per mantenerci, certo, in forma come mente, ma a volte anche per trovare qualcosa di interessante, sì. Che trasferiamo nella società. Qui al Politecnico spesso attraverso un trasferimento tecnologico, sì. Alle imprese,
sì.
Ma in generale è un qualcosa veramente importante, che ti riempie la vita. Questo
assolutamente.
Io lo so bene, perché sono assolutamente innovato della mia università, della mia Torino.
Ma anche noi.
Lo siamo anche noi.
Tanto, tantissimo.
Lo siamo anche noi.
E oggi
si
è
vede.
Bello avere questi grandi esponenti tutti,
sì.
Insieme qui, perché sono dei poli differenti che però insomma sono uniti per un bene comune. Questo,
sì,
mi piace.
Infatti, danno tantissima energia,
sì.
Emozione,
sì.
Credono veramente in quello che fanno tutti i giorni. E in tutto quello che comunque danno alla comunità, con eventi, con quotidianità che, sì. Viene data anche
sul
agli
campo.
Studenti, a chi, sì. Vive proprio la vita universitaria e non solo.
È vero, questo sì. Andrea, lo sport, quanto è importante in tutto questo? Perché è un collante forte, crea aggregazione, per parlare sempre di comunità. E quanto rispondono i giovani bene? Perché devo dire, il CUS aiuta molto anche su questo, attraverso grandi iniziative. Adesso noi stiamo parlando di Just Women IM, ma ne fate tantissime.
Vale per tutto.
Ma sì, abbiamo provato a immaginare lo sport in questi anni. Insomma, questa mia esperienza al CUS è ormai quasi ventennale, perché sono andato nel 2001
che
in questa
bello.
Funzione, dopo aver fatto un po' percorso tutta la filiera dello sport, okay. Prima come giocatore di pallavolo, poi come allenatore, poi come dirigente sportivo, per, ecco. Arrivare infine a occuparmi, come dire, più degli aspetti manageriali trasversali,
sì.
E devo dire, come un po' diceva Guido, è il più bel,
sì.
Lavoro del mondo per me.
È vero.
Che
è
quindi
vero,
lo facciamo con passione ogni,
sì.
Giorno.
Sì.
C'è una, come dire, un'affinità rispetto a quanto diceva prima Guido al professore, nel senso che stare insieme ai giovani ti aiuta, ti fa sentire, ti fa continuare a sentire giovane,
vero,
che
vero.
È una cosa importante.
Verissimo.
Se di fatto poi non lo sei più, però rimanere almeno nello spirito ritengo che sia una parte già molto importante.
Ma assolutamente,
comunque, molta,
sì.
Energia.
E poi lo sport ti aiuta a mantenerti in forma.
Devo dire, che forma riacquistano, ma ragazzi,
no, parliamone.
No, ma qua, tanti ci scrivono, vogliono sapere,
sì,
il segreto.
Ma guarda, che comunque qua ci si difende tutti bene.
Io ho scritto un libro di divulgazione, sì. Scientifica che non menziono, ma sicuramente il prossimo libro sarà perdere 30 kg in 6 mesi per dare meglio di se stesso, e questo venderà tantissimo.
È vero.
No, mi hai fatto ricordare una cosa,
sì.
Come lo sport aiuta,
sì.
A mantenersi in forma. Mio papà, che non faceva sport, un po' come Andreotti, che diceva che i suoi amici che facevano sport hanno lasciato da un pezzo. Lui diceva, mio papà, anche lui era un professore universitario, lui diceva che lui era un atleta del pensiero.
Ah.
E questo mette un parallelo, sì. Tra l'attività di Andrea e la mia. Insomma, in fondo noi ci manteniamo allenati nella mente con quello che facciamo, formazione e ricerca, certo. E lo sport, mens sano in corpore sano.
È fondamentale.
È fondamentale, bisogna un po' riportarlo in auge questo pensiero, perché comunque fa stare bene,
fa stare bene
anche qua nella mente, solo nel corpo.
È vero, dovremmo utilizzare la canzone di Arisa, mi fa stare bene.
Hai ragione,
invece,
Luca.
Invece adesso, a proposito di canzoni, ne abbiamo un'altra che è l'emblema della donna.
Assolutamente, stiamo parlando di zucchero, di zucchero e The Randy Jackson Band con Donne.
Ascoltiamocela. Donne, di in cerca di guai. Donne, un telefono che non suona mai. Donne, di in mezzo a una via. Donne allo sbando senza compagnia. Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia d'avventura. E se hanno fatto molti sbagli sono
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio.
Rieccoci.
Poltronissima con i nostri ospiti, che io direi insomma,
che bello,
sono bellissimo, il magnifico rettore Guido Saracco, la vice rettrice alla qualità, al welfare e alle pari opportunità Claudia De Giorgi, il professor Alessandro Perissinotto e il direttore generale appunto del CUS Andrea Ippolito. Che bello, io li
rinomino.
Ma che bello,
ma fai bene, Luca.
È giusto,
fai bene.
Veramente. Oggi abbiamo fatto un poker d'assi fantastico,
sì,
Mazzone.
Sì, 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 assolutamente, infatti sono molto
contento.
Io anche perché
però,
ci hanno insegnato già molte cose, molte idee di come bisogna comportarsi.
Ma ce ne daranno ancora altre belle.
Oh,
belle chicche.
Oh, certo.
Claudia, ma donna, insomma, questa canzone
infatti
si è classificata al Festival di Sanremo di tanti anni fa, ultima, e devo dire però piace tantissimo. Ed è una canzone, secondo me, bellissima, perché anche come assonanza, come musicalità, insomma, a te perché piace così tanto?
Domanda difficilissima, non so, semplicemente non so, non saprei dire perché mi piace, perché non posso valutare da un punto di vista soltanto razionale. Ha delle musicalità e delle memorie, forse anche di tempi già lontani, in cui ascoltavo questa canzone con magari anche un atteggiamento diverso rispetto a oggi. Si parlava di donne, io non ero ancora una donna, sì. E quindi dicevo chissà cosa mi aspetterà.
Vedi?
Immagino che fosse sia quello. Poi il fatto che sia arrivata ultima, ma è una garanzia per me, perché io non sono una grande appassionata di Sanremo, quindi
ma poi in effetti le canzoni arrivano ultime e poi hanno un grande successo.
Sì.
Non vuol dire
esempi ne abbiamo tanti,
ne abbiamo tantissimi. Senti Claudio, ancora un'altra cosa ti volevo chiedere. Quando si parla di benessere, perché insomma anche Just a Woman I Am ha il tema del benessere, il benessere sul luogo del lavoro è fondamentale. Quanto dobbiamo stare bene nel nostro ambiente lavorativo?
Dovremmo cercare di stare il meglio possibile, e quindi io amo andare a riassumere la mia carica, il mio ruolo in un'unica parola, che è qualità, a tutto tondo, qualità della vita, qualità nelle nostre tre missioni,
sì,
e qualità nel modi in cui noi le andiamo a portare avanti, a sviluppare. È fondamentale che, come diceva prima il nostro rettore Guido Saracco, si sia sempre più una comunità, ci si
sì
renda conto di appartenere tutti a un'istituzione che ci può anche rappresentare, anche nei nostri diversi ruoli e corpi diversi che fanno parte appunto della comunità accademica, sta proprio anche un po' all'Ateneo e anche in questo attraverso la qualità stessa, quindi gli organi che si occupano della qualità che in qualche modo implementano e rendono possibile l'applicazione dei principi della qualità, far sì che il più possibile le diverse componenti della comunità accademica possano confrontarsi, integrarsi, incontrarsi in luoghi, spazi, confronti che possono essere più virtuali o più reali, nel senso di occasioni di dibattito, occasioni di approfondimento anche culturale, ma anche spazi che speriamo possano essere anche attraverso il master plan un giorno il più possibile vicino, degli spazi reali cui magari riuscire anche, per parlare sempre di identità e benessere legato anche all'identità, poter apprezzare dei segnali di vita sportiva diffusa, di relax, di leisure. Quindi in questo senso il benessere può essere un modo di vivere innanzitutto l'Ateneo al suo interno. Quindi quando mi si sottolinea la parola welfare, io dico il welfare è importante, però tendenzialmente il welfare è una serie di servizi che si possono comprare fuori. A me interessa innanzitutto prima andare ad affrontare le questioni legate al modo in cui viviamo oggi l'Ateneo e cercare il più possibile di trovare delle soluzioni che a volte non costano, che basta semplicemente pensare riorganizzandosi, confrontandosi e quindi andando magari anche a risolvere dei piccoli bug che sono rimasti in qualche sistema. Per questo abbiamo fatto da subito una grande ricognizione di tutto questo grande mondo che è il Politecnico, di tutte le sue strutture, e abbiamo visto che innanzitutto si deve partire da dentro. Io dico sempre, non partiamo dalle ciliegine, partiamo dalla pasta frolla, vediamo se la pasta frolla è bella solida, allora poi possiamo mettere le ciliegine.
Forse Andrea su questo volevi dire qualcosa.
Mi raccomando, cioè la prima pietra dell'impianto sportivo del 2007 è ancora nell'ufficio.
Non c'è Riccardo De Licio, allora devi dire.
Perché lo salutiamo il presidente, è vero, l'abbiamo invitato ma non è potuto essere qua.
Il presidente è l'università di Krasnoiarsk, in Siberia.
In Siberia, certo.
Comunque contiamo in questo nuovo mandato rettorale per riuscire a sviluppare finalmente questo impianto sportivo che veramente è l'ultimo.
Ma lui nella campagna l'ha promesso, quindi per forza di cose. Tra una settimana festeggiamo l'anno, Guido.
Ah sì, è vero. Assolutamente.
È l'ultimo peso per farlo diventare un vero campus.
Entro un mese dal dodicesimo, dalla fine del primo anno di mandato, comparirà sul mio sito della campagna elettorale il rapporto dello stato di conseguimento di tutti i numerosi 100+ obiettivi che mi sono posto, tra cui quello di fare un centro sportivo interno al campus.
Sì.
Cosa che dovrebbe capitare proprio qui vicino a Radio Onde Quadre,
vero?
Nello spiazzo qui dietro. In questo momento porteremo tutte le auto che non spariranno perché pare diventino elettriche, quindi comunque ci sarà bisogno di parcheggiarle. Quattro piani qua sotto, non ci saranno più auto a raso, quantomeno, e sopra finalmente faremo questo centro, questa mega palestra. Dove di nuovo docenti,
meglio di così,
docenti, no, ma figuriamoci, ce ne sono tante. Tra l'altro, si riempiono tantissimo tutti i luoghi intorno al Politecnico, visto che siamo una comunità di 34.000 persone, abbastanza concentrata. No? Esatto. Perché il Politecnico in questo campus ha l'80% di chi lo frequenta, ovviamente i docenti e i tecnici amministrativi, ma anche degli studenti. Avere il Politecnico vicino ha fatto nascere tutto un ecosistema di servizi intorno, tra cui palestre anche relativamente vicine.
Vero.
Cito quella di Via Braccini, che non è così vera. Certo, però, che quando te la trovi in mezzo al campus, mezz'ora, tra una lezione e l'altra, tra un esame e l'altro, lo passi volentieri, magari trovi il professore che ti ha torchiato all'esame
e si può fare una bella gara.
No, ma è un momento di socializzazione,
è anche quello importante. Senso di... Alessandro, quando senti tutto questo, insomma, l'Università di Torino, da questo punto di vista, ti piacerebbe ritrovare una situazione analoga?
Sicuramente la situazione del campus concentrato favorisce tutte le forme di aggregazione, sì, di costituzione, sì, della comunità. Penso ai campus statunitensi, sì, bisogna, ma sono certo che il Politecnico sarà bravissimo a evitare questo rischio con l'aiuto del CUS, bisogna evitare quello che succede in molti campus negli Stati Uniti dove io ho insegnato, in cui lo sport era quasi esclusivamente sport d'élite, per cui grandi impianti, okay. E io chiedevo ai colleghi, ma allora vai a pattinare? No, questo è per la squadra di hockey. Ah, bella piscina, vi allenerete, farete... No, questo è per la squadra di nuoto. Lo sport in funzione del benessere, quindi attività fisica, per studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, sicuramente il campus favorisce, sì, questo. L'Università di Torino, per sua natura, per sua storia, ha una struttura più diffusa, sì, sicuramente lavoreremo per... nel futuro lavoreremo per incrementare questa interazione anche nello sport. Credo nel mio piccolo di aver contribuito qualche volta giocando a calcetto contro gli studenti.
Questo ci piace.
Se no ti ospiteremo qua. Ma infatti, scusa, ospitiamo anche parte di Unito, cioè mi prendo sta libertà.
No, noi tanto facciamo, la città è una.
Ricordo che facciamo già ogni anno una sfida sul fiume Po.
È vero.
E che quest'anno, però, visto che in realtà è un derby fasullo, sì, quello di Torino, noi siamo veramente complementari, dobbiamo cooperare il, sì, più possibile.
È vero.
Quest'anno abbiamo lanciato la sfida al Politecnico di Milano.
Bravo!
Abbiamo lasciato loro scegliere il primo terreno della sfida, saranno i Navigli. Comunque,
Vabbè.
Quella cornice. Sì, quella sì. Okay, e magari qualche transfuga, i migliori transfuga dell'Università di Torino saranno sul nostro armo per darci un... Anche perché Milano, se facesse lo stesso, ha 7 università in città.
Certo. Però hanno solo il Naviglio di Doscalo per il canottaggio, noi abbiamo il Po, molto più iconico. Poi abbiamo il polo di Grugliasco, per lo sport. Colgo delle energie sulla mia destra che vogliono parlare del polo.
Devo dire, sta andando bene.
È stata una lotta talmente... No, lotta direi. Una riflessione talmente lunga con l'università che oggi non dire che per la prima volta il modello universitario dell'Università degli Studi di Torino cambierà e quindi il nuovo polo scientifico di Grugliasco nascerà già in fase di progettazione, sì, con un bellissimo impianto sportivo,
bravo,
e quindi,
è vero,
ma perché
è vero.
Credo che alla fine, a prescindere dall'utilità, dal servizio che viene dato internamente agli studenti, ai ricercatori, ai dipendenti in generale, credo che sia proprio un cambiamento di modello, un cambiamento dell'idea di università, che ovviamente dall'altra parte dell'oceano è già molto attivo, qui siamo un pochettino indietro, però insomma sono quei momenti un pochettino spartiacque attraverso i quali poi non si torna più indietro una volta fatti.
Vero.
Quindi
una volta
speriamo che anche qui, questa volta forse addirittura l'università arriva prima del Politecnico.
Vabbè. Io proseguire. Vai Alessandro.
Il problema è che a Palazzo Nuovo un campus sportivo non ci sta, giocheremo a curling nei corridoi.
E questa è un'altra bella idea.
Sì, effettivamente, cioè, tornassi indietro quando facevo l'università anch'io. Io proseguirei in musica perché abbiamo un momento adesso delicato di un quartetto jazz fantastico.
Ne abbiamo parlato
perché la Frubbers in the Sky sarà presente proprio lunedì al Teatro Carignano di Torino per questo evento Just the Woman I Am a teatro. E adesso cosa ci ascoltiamo?
E infatti adesso ci sentiremo un bellissimo brano uscito veramente da pochissimo che è Figli delle Stelle.
Ascoltiamocela.
Come le stelle noi soli nella notte ci incontriamo, come due stelle noi silenziosamente ci sentiamo. Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fiato che ci sta portando via. E il vento spegnerà quel fuoco che si accende quando sono in te. Quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio. Rieccoci quanta in poesia studio. In questo quartetto.
Molta
jazz.
Poesia.
Alessandro, devo dire, lunedì li potremmo sentire live. Io
sì.
So anche le canzoni.
Ma loro hanno questa magnifica capacità di trasformare le canzoni, quelle per esempio che io da ragazzo detestavo, e Figli delle Stelle è una delle canzoni che io detestavo. Reinterpretate in questo modo mi fa sognare. Sì. Voi mi avete chiesto la canzone del cuore, io volevo proporvi La locomotiva di Guccini. Beh, che avrebbe occupato l'intera puntata. Facevamo anche il lato B, Eschimo, insomma quelle
tutto.
Via Paolo Fabri. Tre canzoni, fai una puntata ed era la cosa più comoda. Però devo dire che Alan Sorrenti, sì. Con 40 anni di distanza e con una voce, un sound come quello dei Frubbers, diventa un'altra cosa. Nello spettacolo vedrete delle cose che diventano altre cose, le lezioni che diventano sorrisi, i professori, esatto, che diventano attori,
sì.
Laura Curino che parla di salute, quindi com'è? Il teatro, maschera, il teatro. Trasformazione.
Non vediamo l'ora. Io tra l'altro vorrei cogliere un'occasione,
sì?
Perché oltre a essere un grande docente universitario, Alessandro, bravo, senza nulla togliere,
beh,
ovviamente all'altro parte,
certo,
degli ospiti, però insomma io una cosa mi ha colpito, perché tu hai scritto un libro molto interessante, quello che l'acqua nasconde, mi piace poi
sì,
una cosa tra parentesi, quanto pesano le cose non dette. Maxone,
infatti,
voleva chiederti
infatti qua di cose ne abbiamo tirate fuori in realtà moltissime. Possiamo parlare veramente in questo giorno speciale che è l'8 marzo di uguaglianza. Abbiamo parlato anche di diversità con Claudia. Però le cose non dette che bisognerebbe dirsi tra uomini e donne per migliorare la società, ma per migliorare il rapporto tra uomini e donne per essere veramente paritari. Cosa ci dovremmo dire? Incontrandoci, la prima cosa...
Come
o cosa chiederesti tu?
Beh, questo è come chiedere la formula magica.
È vero, questo lo so.
Io prima vi ho parlato di lezioni liofilizzate,
sì.
Però liofilizzare lo scibile umano in una battuta mi sembra veramente molto difficile. Trovare la parola che da sola sistemi le fratture che ci sono tra uomini e donne mi sembra difficilissimo,
sì.
Se devo dirne una ne dico due.
Ecco.
Se devo dirne una è la parola rispetto,
sì.
L'altra parola è un aggettivo, mio, mia. Basta con i possessivi sulle persone,
sì.
Non c'è il mio uomo, la mia donna,
certo.
Non c'è proprietà nelle altre persone, e c'è confronto. Allora ho trovato non la parola che spiega, ma quella che dobbiamo togliere dal nostro vocabolario, almeno,
certo,
assegnarle un significato diverso per oggi, nell'8 marzo. Noi uomini impegniamoci a non dire più la mia donna.
Che bello.
Beh,
questo mi,
insomma,
piace
la prima
molto.
Cosa da dirsi, direi che è una cosa veramente importante, un attestato di stima e diciamolo anche un attestato di amore,
sì,
verso tutti,
sì,
verso,
sì,
proprio le donne.
Bello, bello tutto
ci
questo.
Piace.
Ci piace molto. Io adesso vorrei fare una domanda a tutti quanti.
Bravo,
insomma, come
bravo
dire,
Luca.
Abbiamo ancora una decina di minuti, però
sì,
insomma su questo aspetto vorrei un po'. Stiamo parlando di tematiche importanti.
Vero.
E soprattutto vorrei lanciare un bel messaggio verso i giovani. Noi qua abbiamo Ingegneria del Cinema, abbiamo diversi ragazzi che insomma ci danno supporto e ci sopportano.
E ci
anche
sopportano.
Alla grande, io li ringrazio sempre perché veramente
sempre.
Senza di loro, parliamo di giovani, non si riesce a fare nulla. E tante volte ci danno quelle anche per essere
per fare cose
perché
nuove,
magari
anche
dopo una giornata,
sì,
vuol dire faticosa, loro riescono a darci un bell'input. Però parlando di questi temi, secondo voi come vanno sensibilizzati i giovani e secondo voi quali sono i canali migliori per,
sì,
poterlo fare?
Per avvicinarli.
Io partirei da Guido e poi andrei avanti con Claudia, Alessandro e Andrea.
Oddio, non è che sia tanto preparato perché i social, queste cose che...
No, vabbè,
però, guarda che però guarda che io faccio delle battaglie con mio figlio che ha 10 anni per provare a tirarlo via da quel touchscreen, e cresce molto più in fretta, ma è molto a rischio. La cosa più importante che dobbiamo riuscire a fare qui in università è far riflettere con senso critico i ragazzi, cioè dargli delle chiavi di lettura del mondo, costruirsi gli strumenti per decrittare, esatto, quello che,
sì,
purtroppo vengono, io lo vedo con mio figlio, perché tutti quelli che hanno un figlio si chiedono: sono un buon padre, sto facendo la cosa giusta, mediamente, poi,
sì, una domanda legittima,
e che è veramente una cosa complessa, che lui viene, diciamo, dire, travolto, e se tu gli impedisci di farlo, cosa che è contro la mia natura, io, sì, preferisco decisamente pagaiare piuttosto che mettere,
piuttosto mettere delle, paletti,
esatto, esatto, okay, perché tanto quando esce di casa quando
arriva
no,
questo,
e allora il quello che dobbiamo cercare noi all'interno dell'università, sì, è cambiare completamente il modo in cui siamo ormai costretti a fare didattica qui con dei cinematografi davanti a te, cercare di far ragionare, recuperare la dimensione della progettuale, no? Lavorare,
sì,
tra studente e studente, con docenti in team, e magari aprendoci anche all'università, agli studenti dell'università. Tra le poche cose della riforma 3 più 2 che vanno salvaguardate, la possibilità degli studenti di scegliere dei, sì, corsi. Questo può essere fatto anche trasversalmente tra atenei, questo, certo, non dimentichiamoci.
Certo.
L'idea che stiamo portando avanti al Politecnico è quella di mettere sia nella triennale sia nella magistrale un corso a scelta, un insegnamento a scelta di problem solving, cioè di, sì, riflettere su un problema della vita reale tra studenti di diversi corsi di laurea e di diverse discipline. Possibilmente poi faremo un'alleanza anche con l'università,
sì,
seguiti da ingegneri, ma anche sociologi, esperti di comunicazione, di etica, economisti, ingegneri gestionali, eccetera. E poi portare questo livello alla magistrale, alla passione per innovare, trovare delle risposte nuove, okay, non semplicemente risolvere problemi, ma trovare delle risposte nuove, innovare, poi da queste parti a Politecnico. Questo vuol dire poi fare una start-up, fare un brevetto, sì, provare a incidere in quel modo tecnologicamente sulla società, cosa che la tecnologia fa pesantemente,
certo,
perché molte delle derive della società dipendono dalle tecnologie. Noi siamo in piena era digitale, quindi io non sono nativo internet. Mi sono appassionato subito dei Commodore all'inizio, poi niente, sono abbastanza però ecco, la vedo complessa.
Sì, però sei, sì, uno che comunque in qualche modo
però
si fa accompagnare.
La sfida però la c'è,
la dimensione della divulgazione scientifica, della questo mi piace, piace proprio. Mi vedo che quando non riuscirò più a fare quello che faccio, cioè guidare tante persone per dare meglio di sé, mi metterò a scrivere libri anch'io, migliorerò.
Perfetto,
perché questo primo
lo stai facendo alla grande,
infatti, serie, quindi
sì, no, c'è tanto da migliorare. Però è verso la fine della tua carriera, quando, sì, hai visto e conosciuto tanto, puoi trasferire anche in modo semplice concetti alle persone generiche, non necessariamente,
sì, certo, certo. Claudia,
e Claudia, quale vede
il rapporto
come attirare i giovani, gli studenti, insomma,
le donne,
giovani studentesse,
coinvolgerle,
come coinvolgerle in tutto questo?
Io stavo già preparandomi la risposta alla precedente domanda, e quindi vado a completare,
certo,
tutto.
Sì,
Parlando poi anche di donne, io trovo che con gli studenti oggi, che le generazioni si sono allontanate proprio nelle competenze, nei modi di comunicare,
sì,
bisogna proprio metterci la faccia,
sì,
fare delle scommesse con un patto di fiducia reciproca. Perché pur nella loro loro sono eterei, a volte spariscono, non leggono le mail, sono però molto rigorosi e severi, quindi tendono poi a giudicarti anche con severità, e quindi noi per primi dobbiamo cercare il più possibile di essere rigorosi sì, e severi verso noi stessi, per far sì che il più possibile il patto non si rompe, quindi questa collaborazione possa proseguire possa iniziare e proseguire nel migliore dei modi. Io normalmente quando lavoro con i miei studenti di design dico: noi dobbiamo essere un grande studio di progettazione, sì, dobbiamo respirare l'atmosfera dei distretti competitivi, dove c'è tipo i distretti industriali italiani, dove c'è competizione e collaborazione. Quindi cerchiamo di creare questa atmosfera il più possibile, poi di non tradire la collaborazione e la competizione con delle regole non chiare. Quindi innanzitutto nelle attività che, diciamo così, per noi più tradizionali dell'insegnamento, anche se a design per esempio sono già multidisciplinari, dei laboratori abbastanza avanzati, il più possibile essere attenti a far sì che il rapporto, il patto non si vada a rompere. In più saperci anche spostare nei terreni che non sono sempre stati nostri, e quindi laddove dobbiamo andarli a raggiungere anche in grandi quantità di persone più lontane, quindi come adesso che dobbiamo parlare tutti gli studenti del Politecnico per lanciare un hackathon di cui adesso parlerò. Non è che abbiamo mandato una mail, perché una mail, non le leggono, anzi mi dicono tutti che quando vanno in vacanza staccano nel weekend staccano, perché chi se ne importa, quindi non ricevono magari delle segnalazioni ad esempio su borse, opportunità, quindi sembra proprio che la mail sia un sistema che non funziona più tanto. Facebook già comincia a essere un po' datato. Ci siamo lanciati con una campagna quindi su Instagram, in particolare su Instagram, che rimanda anche a un sito web, proprio per andare il più possibile a raggiungere tutti gli studenti del Politecnico, con l'obiettivo di coinvolgerli in un grande hackathon che è proprio partito stamattina, che proseguirà ancora stanotte, perché si lavorerà insieme in gruppi da 5 persone, di cui almeno 2 devono essere delle studentesse, di tutto il più possibile multidisciplinari del nostro, del nostro Ateneo, per generare dei concept che saranno quelli da cui nascerà la campagna di comunicazione. Politecnico vuole, il Politecnico di Torino vuole le ragazze a ingegneria. E già adesso il tam tam parla chiaro, perché per creare questo parterre di studenti aspiranti progettisti abbiamo scomodato tante studentesse di ingegneria che hanno raccontato le loro storie. E anche giovani ricercatrici e professoresse che testimoniano come la presenza femminile possa essere arricchente nel mondo della ricerca, della professione. E il tema è per noi del tutto nuovo. Abbiamo lanciato questa proposta, il CDA ci ha supportato, e quindi abbiamo incaricato abbiamo lanciato una call proprio ai nostri studenti, e un team di studentesco che si chiama il Visionary Team ha risposto creando questa proposta che abbiamo accolto e che stiamo in qualche modo seguendo con grande entusiasmo da parte. Hanno a volte bisogno di aiuti, ma sono dei piccoli aiuti, sono bravissimi, sono dei grandissimi professionisti, noi siamo contentissimi di questo contest
nascendo. I primi 3 finalisti avranno
anche qualche soldino, quindi, in tutto il montepremi è di 8.000 euro, quindi perché noi volevamo perché i progetti si pagano, e noi è una cosa che cerco sempre di insegnare alle nostre, in particolare alle nostre PMI, che sono molto care al nostro rettore, che non respirano così tanto la cultura del progetto, si dimenticano che il progetto si paga, quindi
glielo ricorderemo.
Due battute veloci da Alessandro Andrea, che poi ci ascoltiamo un momento di ancora della canzone, e poi ci sono i saluti.
Ma io riprendo quello che ha detto il rettore, cioè per pensare ai giovani partiamo dai nostri figli. Io a mio figlio consigliato di fare la cosa giusta, cioè iscriversi al Politecnico, l'ha fatto.
Vedi, bravo!
L'ha fatto assolutamente. Bravo Alessandro. Anche perché avendo i genitori a Unito era o emigrava in Australia o si iscriveva al Poli. Ma l'altro discorso, che vale anche per supportare questo appello alle ragazze per iscriversi al Politecnico, innamoratevi del sapere, dobbiamo far innamorare del sapere i nostri studenti, sì. Non della laurea, non del pezzo di carta, dobbiamo superare quella fase in cui la prima preoccupazione di uno studente è qual è il programma d'esame, sì. O peggio, come si fa a superare l'esame indipendentemente dal programma. Io ricordo, e chiudo qui, quando ero studente, erano i primi anni 80, vi ricordate quelli coi giubbotti di pelle?
Sì, sì.
Palazzo Nuovo, sì, due sì. Energumeni in giubbotto di pelle e catene che prima dell'inizio della lezione iniziano a discutere su Marguerite Yourcenar si scannano a tal punto che uno dei due se ne va, abbandona la lezione, e avevano litigato su Marguerite Yourcenar. Questo è innamorarsi del sapere.
Sì, ci piace, direi proprio di sì. Sì.
Andrea?
Beh, il nostro lavoro obiettivamente è molto più semplice, sì. Nel senso che i bambini iniziano ad imparare attraverso il gioco e quindi per noi è abbastanza semplice dare continuità in questo senso. Lo sport è uno straordinario strumento che insegna, oltre al saper fare, soprattutto al saper essere, sì. Che è una delle cose più complicate da imparare. Che spesso insomma università, politecnico ovviamente non riescono università e scuola in generale non riescono a trasferire. Abbiamo un problema abbastanza importante che si sta manifestando in questi ultimi 10 anni, che è quello della mancanza di alleanza, diciamo, orizzontale tra i vari educatori, quindi mondo della scuola, mondo dello sport e famiglie. Spesso e volentieri oggi verifichiamo situazioni nei quali i genitori un po' troppo impegnati nelle attività lavorative per compensare queste mancanze ritengono che i figli abbiano sempre ragione, quindi vengono a crearsi queste alleanze verticali figli e genitori, che spesso vanno contro a chi in realtà è un supporto importantissimo all'educazione dei loro figli, la scuola, lo sport, l'università. E abbiamo visto cose inenarrabili in questo senso. Combattiamo affinché questa alleanza torni.
Sì. Assolutamente, dimmi Ale.
Scusate, sono stato visitato dallo spettro della par condicio e volevo dire che il mio secondo figlio invece è iscritto Unito.
Bene.
Bravo,
siamo tranquilli.
Guarda, allora io direi, dopo tutte queste bellissime testimonianze, visto che, come dire, insomma, la canzone del cuore dell'altro nostro ospite non l'abbiamo ancora mandata, e tra l'altro sarà, lo possiamo dire, anche una canzone eseguita live proprio lunedì. Parliamo della Donna Cannone, per me è una poesia.
Spero di non piangere, Luca.
No, vabbè, insomma,
è un'emozione grandissima questa canzone.
Francesco De Gregori.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.
E lasciamo in sottofondo questa bellissima canzone di De Gregori, La Donna Cannone, bellissima, magica.
Bellissima.
Perché stiamo arrivando al termine di questa puntata, io vorrei che durasse ancora.
È vero, siamo arrivati alla fine.
È volata, io ci tengo a ringraziare tantissimo il nostro parterre di ospiti, perché è stato bellissimo averli qui. Chiacchierare,
grazie.
Emozionarci, riflettere, perché è sempre un bel momento di condivisione. Quindi grazie di cuore a Guido Saracco, Claudia De Giorgi, Alessandro Perissinotto e Andrea Ippolito. Grazie davvero,
grazie
di
molto.
Essere stati qui. Io mi auguro veramente che questo sia l'inizio anche di un altro cammino importante, soprattutto per cercare, attraverso la comunicazione in questo modo, attraverso la radio, insomma, Onde Quadre ha veramente grandi potenzialità, e noi siamo felici di poterlo fare.
L'emozione
da qua, e
attraverso
ringraziamo
la voce
anche di questa opportunità. E quindi
vi ringraziamo tantissimo.
Assolutamente. E lunedì il grande appuntamento, quindi l'11 di marzo al Teatro Carignano di Torino, Just a Woman Yama Teatro, e domani c'è la possibilità di assistere alla premiazione Hackathon, vero Claudia? Quindi insomma anche questa bella emozione. Vai Guido, vai. Mi dici ancora due parole.
No, va bene, no. Radio Onde Quadre è qualcosa da valorizzare. avete mantenuto questo strumento come un piccolo braciere che non si è mai spento in questi 10 passa anni. E adesso diamo fiato alle trombe e ogni qualvolta possibile verrò.
Grazie. La stessa cosa, dicevo, altro che Instagram, questi sono gli strumenti che vale la pena valorizzare.
Grazie Claudia, grazie. Grazie Alessandro anche di essere stato qui di cuore, ci vediamo lunedì, grazie Andrea, grazie.
Grazie a tutti, è stato un grande piacere.
Grazie davvero a tutti gli amici, salutiamo tutti.
Sì, salutiamo tutti quanti.
Regia Samuele che ci ha accompagnato anche oggi in maniera egregia, Fabrizio che qui insomma ci ha accompagnato attraverso il video e le foto, devo dire siamo molto contenti, l'appuntamento come sempre per lunedì alle ore 19 e però insomma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro, ma non solo.
Ciao a tutti, buona
serata. Ciao a tutti.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.